Oggi, per storie in contrasto, ci spostiamo in Austria, più precisamente nella Vienna degli anni 30 del Novecento, per scoprire il talento e il coraggio di uno dei giocatori di calcio più forti della storia. Racconteremo le vicende che ruotano intorno a Matthias Sindelar.
Storia in contrasto è un podcast che racconti il legame profondo tra sport e storia.
Perché a volte un gol, un salto più lungo, un traguardo tagliato con un centesimo di secondo d'anticipo può cambiare tutto.
Nello sport e nella storia. Racconteremo di sfide in cui in gioco c'è la dignità, la libertà, la verità. Io sono Daniele Ognibene.
Io sono Alessandro Tirocchi. E questo è Storia in contrasto, un podcast Radio Rock Originals. C'era un tempo in cui l'Austria era una delle squadre più forti del mondo. Quella squadra aveva un nome che spiegava alla perfezione il tipo di calcio che giocava. Per tutti, la nazionale austriaca era il Wunderteam. La squadra delle meraviglie. La squadra delle meraviglie. La squadra delle meraviglie.
Il calcio sta cambiando. Si scontrano due visioni tattiche opposte. Da una parte il metodo, dall'altra il sistema. Due modi di intendere il calcio agli antipodi. Il metodo privilegiava il gioco manovrato con una difesa più bassa, mentre il sistema enfatizzava la verticalità e il pressing. In questo scontro ideologico, in un'epoca in cui l'ideologia stava velocemente sfociando in dittature feroci e in una guerra senza confini, si manifesta al mondo il calcio danubiano. Cecoslovacchia, Ungheria e Austria sono squadre che insegnano calcio con talenti raffinatissimi ed eleganti. L'Austria, in particolare, impartisce lezioni di gioco a destra e a manca. Surclassa a suon di gol la Scozia, 5-0, la Germania a Berlino, 6-0, la Svizzera, 8-0, l'Italia a Torino, 4-2 e l'Ungheria, 8-1. È semplicemente fantastica, è una squadra imbattibile.
Ai mondiali italiani del 1934 però perde 1-0 contro gli azzurri, complice un arbitraggio che, a pensarci bene, può essere definito casalingo. L'Italia segna in fuorigioco e l'arbitro permette un gioco così violento da sembrare l'estensione dei fasci di combattimento sul terreno di gioco. In particolare Luis Monti, l'oriundo detto il boia, basterebbe questo per far capire chi è questo omaccione senza scrupoli né paure, massacra il nostro protagonista per l'intera partita, fino a spedirlo in ospedale. L'Austria perde, si classifica quarta e vede sfumare una vittoria che, se giocata ad armi pari, sarebbe stata molto più che probabile.
Matthias Sindelar non è un giocatore come gli altri. È uno dei talenti più cristallini che siano mai apparsi su un campo di gioco. Ha sostanzialmente due soprannomi: Carta Velina e il Mozart del calcio. È un giocatore di classe sopraffina, sa fare passaggi illuminanti e concludere a rete. Ha una visione di gioco totale, ragiona prima che arrivi la palla e quindi sa innescare i compagni con rapidità supersonica. Passaggi, tiri, dribbling. Sindelar è un viennese totale. Gioca nell'Austria Vienna, non perché non abbia altre squadre che lo cerchino, ma perché la sua vita è lì. Nonostante le richieste dell'Arsenal, del Liverpool, lui declina, ama Vienna ed è lì che vuole continuare a vivere. Quando è in ospedale, in Italia, dopo l'intervento killer di Monti, incontra una ragazza. Nel momento più difficile della sua carriera, scopre l'amore per Camilla Castagnola, una bella ragazza di origine ebraica. I due si innamorano. Inizia così una straordinaria storia d'amore che li vedrà legati fino all'ultimo giorno.
Sindelar è un sincero democratico. Ha conosciuto, seppur non direttamente, la crudezza della guerra. Ora però, in Austria, tirano venti gelidi. Siamo nel 1938, ma per inquadrare bene il contesto storico, dobbiamo fare un passo indietro. Dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, nel 1919, viene firmato il Trattato di Saint-Germain. La dissoluzione dell'impero austro-ungarico era ormai un fatto compiuto e alla conferenza della pace non rimaneva che ripartire i territori fra i vari stati sorti sulle rovine della monarchia asburgica. Le spinte nazionalistiche di popoli assai diversi, come gli slavi, i romeni, i croati, i cechi, portarono l'Austria a trattare in una situazione di estrema debolezza. Il trattato portò quindi alla creazione di questo piccolo stato con capitale Vienna, smembrando pezzi di territorio a favore di Ungheria, Jugoslavia, Italia, Polonia, Romania e Cecoslovacchia. L'esercito austriaco fu ridotto e depotenziato. Gli furono imposte pesanti sanzioni economiche e fu vietata qualsiasi futura unificazione con la Germania. L'Austria, nella sostanza, è un paese dilaniato e a pezzi. Ma il vero spartiacque fu l'ascesa al potere di Adolf Hitler in Germania nel 1933. Hitler, austriaco di nascita, aveva sempre visto l'Austria come una parte naturale della grande Germania. Il suo regime iniziò a fare pressioni sul governo austriaco, sostenendo i simpatizzanti nazisti locali e minacciando apertamente l'indipendenza del paese. Anche in Austria, quindi, iniziano le tensioni e le violenze.
Il 12 marzo 1938 aerei tedeschi iniziano a sorvolare Vienna. 3 ore di spettacolo aereo, una minaccia, ma anche una dimostrazione di forza. Gli aerei però non sono migliaia, ma solo qualche decina. Sorvolano Vienna, si riforniscono e ripartono, come i famosi carri armati di Mussolini. Questa dimostrazione di forza spiana la strada all'ingresso trionfante. Le truppe tedesche entrano in Austria, non solo senza la benché minima resistenza, ma addirittura accolte dalla folla acclamante. È un capolavoro di diplomazia basata sulla forza. L'esercito tedesco entra trionfante a Vienna senza nessun morto e senza aver sparato un solo colpo. Hitler aveva tentato un azzardo, ma funzionò alla grande. Sapeva che se ci fosse stata una reazione sarebbe stato molto difficile conquistare l'Austria, ma ciò non avvenne. Aveva bluffato e il bluff funzionò. Il 15 marzo Hitler entra a Vienna in piedi sulla sua auto tra una folla sconfinata. Dal balcone del palazzo degli Asburgo annuncia l'Anschluss e sottolinea l'unità del popolo tedesco con un solo leader e una sola patria. L'Anschluss sembra una pacifica unione tra due nazioni sorelle e invece il virus della violenza sta diventando pandemia di guerra.
L'Austria invece diventa il paziente zero, la prova generale su cui sperimentare le politiche del terrore. Sarà Heinrich Himmler con le sue SS a rastrellare ebrei a Vienna e metterli in custodia, requisendo proprietà e deportandoli nei campi, quando non venivano trucidati direttamente nelle loro case. È in Austria che inizia il programma antisemita di eliminazione. Saranno i nazisti austriaci a ispirare quelli tedeschi. Matthias Sindelar osservava tutto questo con sconcerto. Intorno a sé un popolo esaltato e amici che lentamente prendono una deriva estremista. Vienna stava rapidamente cambiando. Il Wunderteam era ancora una squadra fortissima, ma anche per questi fenomeni dell'arte predatoria era giunto il momento del cambiamento. I mondiali del 1938 in Francia sono vicini, mancano solo pochi mesi, ma l'Austria non li giocherà. Il 3 aprile del 1938 si gioca Austria-Germania, l'ultima prima della fusione, in una sola nazionale. Si gioca al Prater di Vienna. L'indicazione è chiara, molto più di un consiglio. Un monito, una minaccia. La partita la deve vincere la Germania. E poi i migliori giocatori austriaci saranno comunque convocati. Tra loro c'è sicuramente Sindelar.
I calciatori escono dagli spogliatoi per il riscaldamento e lo stadio è pieno. Salutano il pubblico. Il fascino del Wunderteam resiste, così come alcune bandiere austriache che sventolano sugli spalti. In tribuna c'è lo stato maggiore dei nazisti austriaci. Per tutti è una festa, per Sindelar un'agonia. Le squadre si allineano a centrocampo. C'è il saluto. I tedeschi lo eseguono in modo perentorio. Anche qualcuno della nazionale austriaca. Ma non tutti, e ovviamente non Sindelar. Inizia la partita, e non è l'amichevole che tutti si aspettavano. Non è una passerella tedesca. Il Wunderteam ribatte colpo su colpo. Negli spogliatoi avevano deciso che l'ultima partita della nazionale austriaca sarebbe stata giocata con il massimo impegno, altro che vittoria dei tedeschi. Contrasti duri, le solite giocate veloci dell'Austria. La partita finisce 2-0 per l'Austria, con un gol proprio di Matthias Sindelar. I gerarchi iniziano a guardarlo male. Capiscono che non hanno davanti un uomo comune. È un campione, è amato dal popolo e non baratta le proprie idee per nulla. E in ogni caso, Sindelar serve troppo alla nazionale tedesca per renderla competitiva ai mondiali di qualche mese dopo. gli spiegano che lo perdonano per non aver voluto fare il saluto nazista, che capivano il suo stato d'animo e che in fondo aver giocato così bene è un segno di grande sportività e che alla fine gli si può perdonare anche di non essere un militante nazista. Per tutti l'importante è vederlo al mondiale con la maglia della Germania.
Sindelar una decisione l'ha già presa. Non indosserà la maglia tedesca ai mondiali. È una decisione difficile, che condivide con la fidanzata Camilla, la donna che gli è stata vicina nei momenti più difficili. È un rifiuto pesantissimo, uno schiaffo in faccia che assume la forma di un'azione politica. Almeno così lo vivono in molti, oppositori e seguaci. La sua città sembra trasformarsi rapidamente. Vienna non è una città come le altre. È la capitale di movimenti, di pensieri liberi, un crocevia di idee diverse. In una piccola comunità si incontravano e discutevano le migliori intelligenze politiche, culturali, artistiche e filosofiche. Nel 1913, nella stessa Vienna, si trovano figure destinate a segnare il Novecento. Tito, futuro presidente jugoslavo, Stalin e Trotsky. E lo rimase anche dopo, nelle sue sale affollate di intellettuali, nei suoi ritrovi dove le idee continuavano a intrecciarsi e scontrarsi. Il Caffè Central, con i suoi soffitti alti, le colonne maestose, era uno dei luoghi simbolo del fermento culturale. Tra il profumo del caffè appena macinato e il fruscio dei giornali si riunivano figure come lo scrittore Robert Musil, il poeta Peter Altenberg e il commediografo Karl Kraus. Le loro discussioni spaziavano dalla letteratura alla politica, dalla scienza all'arte, in un dialogo incessante che rifletteva la complessità del tempo. Altenberg, con il suo cappello a larghe tese e gli inconfondibili baffi, era una presenza fissa, quasi un'icona del luogo, mentre Wittgenstein, austero e riflessivo, elaborava le sue inquietudini filosofiche lontano dai caffè, immerso nella solitudine della scrittura. Il Palazzo della Secessione, con la sua caratteristica cupola formata da foglie d'alloro dorate, era un altro faro culturale. Gustav Klimt aveva aperto la strada ad una rivoluzione estetica, ma la sua morte nel 1918, seguita da quella prematura di Egon Schiele, segnò la fine di un'epoca, mentre nuove avanguardie si facevano strada. Negli anni 20 e 30, figure come Oskar Kokoschka e Alfred Kubin dominarono la scena artistica viennese. I teatri erano palcoscenici di sperimentazioni per autori come Arthur Schnitzler, che esploravano le profondità dell'animo umano. La musica, eredità gloriosa di un passato che includeva Mozart, Beethoven, Schubert, trovava nuove direzioni con Arnold Schoenberg e la dodecafonia. E poi c'era lui, il padre della psicanalisi, Sigmund Freud. Con lui Vienna diventa la capitale rivoluzionaria di un nuovo pensiero scientifico e filosofico, un modo completamente diverso di pensare alla psiche umana, una rivoluzione che influenzerà in maniera irreversibile l'arte, la letteratura, il cinema e ogni aspetto della società. Vienna era quindi una contraddizione fatta città. La crisi economica da una parte, il fermento culturale dall'altro, la profonda impronta socialdemocratica e la crescente forza dei nazionalismi.
L'annessione alla Germania divenne un fossato profondo dove gettare dentro le innovazioni e quel fermento culturale che rendeva Vienna una città speciale. Come il Wunder Team dissolto in una notte, anche la psicoanalisi non trovò più spazio. Lo studio di Freud fu perquisito, essendo ebreo, fu minacciato dai nazisti. E proprio mentre la Germania scendeva in campo per la partita inaugurale dei mondiali, il padre della psicoanalisi fuggì verso Londra. Sì, perché il 4 giugno 1938 la Germania apre il mondiale contro la Svizzera. Finisce in parità 1-1 e non essendoci ancora i rigori, viene ripetuta il 9 giugno con il clamoroso successo svizzero per 4-2. La Germania, senza Sindelar, è già fuori dai mondiali. Mentre Freud scappa verso Londra, Sindelar decide di assistere alla finale dei mondiali di calcio tra Italia e Ungheria. Mattias arriva a Parigi. È seguito passo passo da informatori del regime. Credono che un personaggio famoso come lui utilizzerà il salvacondotto francese per scappare da Vienna. Il rifiuto di partecipare al mondiale sotto bandiera tedesca, quel mancato saluto nazista durante l'ultima partita dell'Austria, le sue posizioni democratiche, la fidanzata Camilla, italiana ma ebrea, sono elementi che lo rendono un bersaglio del regime. Lui lo sa, sente addosso la pressione. Lo stesso presidente dell'Austria-Vienna è un ebreo. Lui gli è rimasto amico mentre tutto il mondo gli ha voltato le spalle. Per questo Sindelar è seguito. scapperà di sicuro, affermano gli aguzzini del nazismo. Lui a Parigi invece gira come un turista, cerca di non farsi riconoscere. Pranza vicino alla Torre Eiffel e poi si dirige allo stadio. Mentre cammina vicino allo stadio, sente un gruppo di tifosi gridare:
Fascisti!
Sono esuli italiani che contestano la nazionale. Volano insulti e sputi. Dall'altra parte c'è la nazionale italiana. C'è il commissario tecnico Vittorio Pozzo che invita i calciatori a entrare velocemente nello stadio. Sindelar è lì a pochi passi. Pozzo si ferma, lo guarda, lo saluta e lo invita ad avvicinarsi. Sindelar resta sbigottito, ma è proprio così. Vicino al CT italiano c'è Monzeglio, il terzino del Duce. È amico di Mussolini, gli impartisce lezioni di tennis ed è un titolare della nazionale. Sindelar lo conosce perché la moglie Camilla gli ha parlato della sua vicinanza al fascismo. Nell'aria c'è però qualcosa di magico. Il calcio ha azzerato ancora una volta ogni ideologia. Sindelar si avvicina e viene salutato con calore da Pozzo e da Monzeglio. L'Italia stava per giocarsi il titolo mondiale, eppure erano lì ad aspettare lui per salutarlo. Pozzo gli dice: benvenuto Mattias, è giusto vederti qui, tu sarai il miglior giudice di questa gara. Dagli spogliatoi esce Meazza: Mattias, sono contento che tu sia qui, spero che un giorno si possa giocare insieme. Nel frattempo entra anche l'Ungheria. I magiari sono una squadra fantastica. L'attaccante simbolo della squadra è Gheorghi Sarosi, che vede Sindelar e lo saluta con l'affetto di chi ritrova un amico che non vede da tempo. Nessuno gli chiede della sua scelta di non partecipare ai mondiali. Nessuno parla di cose diverse dal gioco del calcio. Ma stava per succedere qualcosa che avrebbe per sempre cambiato la vita di Mattias Sindelar.
Mattias sale in tribuna. È emozionato a essere lì, seppur solo da spettatore. Nello stadio c'è un'ostilità profonda nei confronti dell'Italia. La nazionale italiana è subissata di fischi quando Meazza lancia il saluto fascista. Mattias si domanda se sia giusto e se questo clima influirà sulla prestazione degli azzurri, ma poi riflette che l'Italia si è sempre dimostrata più forte del contesto che la circonda. Mentre sta pensando a questo, vede avvicinarsi un gruppo di fotografi. Arrivano da lui e iniziano a scattare foto. Gli chiedono di alzarsi. Dagli spalti inizia un mormorio. Ma chi è? Chi state fotografando? È Sindelar, il calciatore che ha detto no a Hitler, il grande austriaco. Di bocca in bocca la notizia arriva a tutto lo stadio. Il pubblico inizia a intonare cori in suo favore. Viva Sindelar! Morte al nazismo e al fascismo! E poi ancora Sindelar! 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 In suo onore lo stadio intero canta la Marsigliese. La partita è stupenda. Sindelar non ha tempo di metabolizzare ciò che gli è appena successo. Pensa che il suo Wunderteam avrebbe potuto giocarsi quella finale. L'Italia alla fine vince, bissando il mondiale casalingo di 4 anni prima, quando piegò in semifinale la sua Austria in una partita cattiva e controversa. In questa la vittoria è netta, 4-2, con le doppiette di Piola e Colaussi. Sindelar però ora ha un solo pensiero: tornare nella sua Vienna per riabbracciare Camilla. Ci sono amici di Sindelar o esuli scappati dall'Italia che gli dicono: guarda, dopo quello che ti è successo sugli spalti, non è il caso che tu torni a Vienna. Mattias, scappa. Un giocatore come te può vivere ovunque, ma non più nella Vienna nazista. Mattias però è viennese fino al midollo, non ascolta nessuno.
La Gestapo ha mille occhi, qualcuno di più quando c'è di mezzo un personaggio famoso. Loro credono che scapperà e restano stupiti quando Sindelar riprende il treno che da Parigi è diretto a Vienna. Mai un'esitazione, un dubbio. Per lui Vienna o morte. Il treno entra nella stazione di Vienna. Mattias scende guardandosi intorno con cautela. La città che ama è avvolta in un silenzio innaturale, rotto solo dai passi delle pattuglie naziste. Camilla lo aspetta, preoccupata ma sollevata nel vederlo. Mattias, ma sei pazzo a tornare a Vienna? Gli sussurra abbracciandolo forte. Lui sorride, ma negli occhi ha la consapevolezza di chi sa di vivere in un tempo pericoloso. La Gestapo lo osserva, ma per ora non interviene. Mattias Sindelar è ancora un eroe per molti viennesi, un simbolo di resistenza silenziosa. Ma lui sa che il vento sta cambiando e che la sua scelta di restare potrebbe avere un prezzo. Intanto la vita continua, il calcio, la sua passione lo tiene aggrappato alla normalità, ma fuori dal campo l'ombra del nazismo si allunga sempre più minacciosa. La sua Camilla, di origine ebraica, era stata al sicuro grazie alla sua fama, ma il clima di terrore era palpabile. La Gestapo controllava ogni angolo della città, Mattias sa che la sua scelta di tornare è un atto di coraggio, ma anche di sfida. Forse pensa, il calcio può ancora essere un rifugio, un luogo dove le ideologie si dissolvono, come aveva visto a Parigi. Ma sa anche che il mondo fuori dal campo è sempre più oscuro e che la sua Vienna non è più la stessa. I caffè sono meno affollati, le voci più sommesse. Gli amici ebrei, tra cui il presidente dell'Austria-Vienna, hanno paura e vogliono scappare. Quel clima di paura è solo all'inizio. La città che ama sta scivolando verso qualcosa di irreparabile. E puntualmente arriva.
Tra il 9 e il 10 novembre, i nazisti scatenano un'azione senza precedenti. Le sinagoghe vengono date alle fiamme, i negozi ebraici distrutti, le case saccheggiate. Migliaia di ebrei sono arrestati e deportati nei campi di concentramento. Quel pogrom organizzato dal regime nazista verrà denominato la Notte dei Cristalli. Tutto era stato organizzato con precisione. La propaganda riuscì a dipingere questi assalti come la reazione della popolazione all'assassinio di un diplomatico tedesco in Francia per mano di un ebreo polacco. Circa 30.000 ebrei furono rastrellati, strappati alle loro case, trascinati via davanti agli occhi impotenti di mogli e figli. Nessuna spiegazione, nessuna accusa formale. Dopo la Notte dei Cristalli, venne imposta agli ebrei anche una sanzione, la cosiddetta tassa dell'espiazione. Come se fossero loro i responsabili della violenza subita. E con questa arrivarono nuove leggi, nuovi decreti, nuove catene. Gli ebrei non stavano solo perdendo i loro negozi, le loro case, la loro sicurezza, stavano perdendo il diritto di esistere. Anche il presidente dell'Austria-Vienna è vittima della Notte dei Cristalli e a Sindelar fanno capire che non si sta giocando più. Gli intimano di smetterla di frequentare quell'ebreo. Ma Mattias non può. La sua visione del mondo è completamente diversa. Gioca ancora delle partite con la sua Austria-Vienna, una a Berlino a dicembre del 1938. Nonostante il campo pesante, le sue finte leggere e spiazzanti illuminano l'Olympia Stadium. Segna il gol del definitivo 2-2. È la sua ultima partita.
La mattina del 23 gennaio 1939 vengono rinvenuti i corpi senza vita di Mattia Sindelar e della sua fidanzata Camilla Castagnola, distesi sul letto, uno vicino all'altro. La causa ufficiale fu avvelenamento da monossido di carbonio. Nessuno credette mai a questa versione. Nel 2004 viene nominato calciatore austriaco del secolo Herbert Prohaska, il grande centrocampista dell'Inter. Una scelta che sembra scontata, vista la carriera del campione. Una votazione unanime, con un solo distinguo. Il padre di Herbert, che gli disse: «Figlio mio, sei super, ma Mattia Sindelar era decisamente meglio di te».